Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Più che mai. Mi rendo conto quanto io sono debole e insufficiente. Sembra che Dio mi stia caricando non di impegni, ne ho troppi che non riesco a fare, troppi non per quello che è giusto, più di quello che riesco, ma di pesi, di situazioni dopo situazioni dove io vedo, io non riesco. Ma allora quando la cosa va avanti? È per Dio. Ho raccontato a pranzo oggi, e non mi ricordo neanche, la mia testa non c'è più, di una situazione che mi arrivava, ho detto no, no, no. Il Signore mi ha detto, Marco, stai guardando il costo e non il valore. Perché ha detto, no Signore, non ci riesco, no. Io stavo guardando le mie capacità, il costo. E no, quel costo lì non ce l'ho dentro da dare. Ma non stavo guardando il valore. Quando guardo il valore dico, Signore, è da te, è da te. Allora, io non ho quello, ma è da te, quindi tu mi darai la forza. Perché capisco, è da te. Quindi in questi giorni mi è arrivata una situazione e io proprio la mia reazione era, non ce la faccio, Signore, non ce la faccio. Quindi dove guardavo? Le mie capacità che erano insufficienti. Non ho guardato al costo, al valore. Signore, questo è da te, questo è da te. Quindi, uno sguardo dietro il velo, eh? Hai mai pensato, io provo, ma fallisco, provo, ma fallisco, provo, ma fallisco, provo, ma fallisco. E se succede, e succede. Dove arrivo con i miei pensieri? Magari i primi 10 volte, i primi 100 volte, ma dopo quello che sembra 1000 volte, dove arrivano i miei pensieri quando ci serve davanti a me la prossima volta da provare? Cosa dico? Dopo 1000 cadute di fila, cosa dico?
Scoraggiamento.
Non ce la faccio. E alla fine è inutile. È tanto normale che come credenti ci troviamo cadendo nello stesso peccato, volta dopo volta dopo volta, cercando di cambiare e non cambia le situazioni e ci scoraggiamo tanto. Un esempio, tutti i santi esempi, ho tanti amici, ci sono alcuni in Italia ma in America è molto 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 peggio, ho tanti amici obesi e purtroppo in America l'obesità è molto peggio di qua. Qui sta diventando un problema grave, ma in America è molto grave. Quando abbiamo portato varie persone in America, Leo, Elisa, e loro sono rimasti quasi scioccati all'inizio, cioè no? Stanno lì annusando la testa. Allora, vi assicuro una cosa, nessuna delle persone che conosco, credenti che sono obesi, vorrebbe essere obesi. Non è che sono contento di pesare 60 kg più del mio peso giusto, nessuno è contento di quello. E tanti di loro hanno provato volta dopo volta dopo volta dopo volta di dimagrire. Cioè, ma proprio provato. Andiamo, nuova dieta, nuova dieta, nuova dieta. E alcuni hanno avuto progresso. C'è un amico di cuore che io direi minimo è 70 kg sovrappeso, forse 100 kg sovrappeso. Sì, cioè gigantesco. E ha fatto delle diete molto rigide. Mi ricordo vari anni fa che probabilmente è dimagrito in non tanti mesi, in pochi mesi, 30-40 kg. C'era, era ancora obeso, ma era, cioè 30-40 kg vedi subito. Era una dieta probabilmente non sana, anzi per me non era sana. Ma dopo, se era dimagrito 40, si è ringrassato 50, adesso 60. Conosco tanti così, conosco credenti che scattano con rabbia, con i figli, con il coniuge, e sanno che è terribile e odiano, Signore non voglio più fare quello, e cercano di non farlo. E poi, pum, scattano di nuovo. Cercano di cambiare, ma volta dopo volta dopo volta scattano. Peccati di tanti tipi, cadono in concupiscenza, cadono in rabbia, cadono in odiare la riprensione, cadono in dare spazio alla carne in tanti modi, pigrizia, cadono nel guardare il costo e non il valore. È un brutto peccato quello. Cadere in quel modo lì danneggia molto i rapporti, danneggia il matrimonio, danneggia, semina male con i figli, danneggia rapporti con altri, danneggia soprattutto il nostro rapporto con Dio. Si arriva ad essere scoraggiati, hai detto la parola, a perdere speranza. Ah, non so se è possibile. Se provo 100 volte e 100 volte fallisco, forse c'è qualcosa che non va nel mio modo di provare. Se io cerco di fare nascere pulcini, gli ultimi due giorni, per la prima volta qui, ho avuto pulcini che sono nati. Abbiamo galline, adesso uno ha covato e due sono nati. Ma se io cerco di far nascere i pulcini e 100 volte non mascano, muoiono tutti subito, nell'arco di due giorni, e vari amici hanno galline e le loro nascono sani, cioè maggiormente, sai, uno o due, ma... Allora, e io provo tante volte ogni anno, per 10 anni di fila, e tutti questi amici stanno producendo tantissimi pulcini e i miei sempre muoiono. Ma no, non funziona. Oppure forse c'è qualcosa nel mio modo di fare che non funziona. Giusto? E se altri credenti crescono in certi campi e io no? Ma sono io. No, forse non sei tu. Forse non sei tu. Forse stai vivendo l'esperienza in modo storto. Perché, così dice l'Eterno, il braccio dell'Eterno non è troppo corto? Allora, se io dico, ma va bene, funziona per gli altri, ma non per me, cosa sto dicendo? Dove sto guardando? Dove sto guardando? Sto guardando a me stesso. Non sto guardando a Dio. Sto guardando a me stesso, ma io ho provato, tu non sai quante volte ho provato, ma sempre fallisco. Io provo, chiedo aiuto a Dio, io provo. Dove sto guardando? Se io chiedo aiuto a Dio, ma dove sto guardando? Ma a me stesso. E troppo spesso cerchiamo noi a fare. Cerchiamo noi a migliorare, a cambiare, a crescere. Non è che pensiamo in questi termini, ma stiamo cercando le nostre forze, ma le nostre forze non bastano. E se proviamo con tutto il nostro cuore e proviamo, alla fine restiamo scoraggiati perché dico, ma io so che ero sincero, io so che ho provato. Hai provato, ma le tue forze non sono sufficienti. E se tu non ti rendi conto che stai cercando nelle tue forze a fare quello che da solo non puoi fare, alla fine ti dice, ma allora è inutile, inutile. Pecchiamo, perché sono tutte cose dove cerco di crescere sono peccati e cerchiamo di migliorare, ma continuiamo a cadere. Sembra impossibile superare quel peccato, sembra impossibile migliorare quel rapporto, sembra impossibile cambiare un aspetto del nostro carattere, forse tanti aspetti. Questo è un problema molto, molto diffuso, molto diffuso. Non è una cosa per pochi. Il problema è che stiamo guardando noi stessi. Conosco credenti che da 50 anni guardano, letteralmente 50 anni, guardano loro stessi. Cercano di migliorare, ma non si vedono, io non riesco, ma vengo a te. Vengo a te prima che vengo a te per l'aiuto, vengo a te per essere perdonato. Non si pongono il problema della colpa. Si pongono il problema di non riuscire. C'è una bella differenza. Io cado, non voglio cadere, voglio camminare bene. Oh Signore, magari dicono perdonami, ma io ho provato, aiutami, aiutami. Quindi il mio chiedere perdono, se lo faccio, è proprio di parole. Non è che, oh Signore, ho peccato contro di te. Salmo 51, Davide aveva peccato, come ha parlato. La mia debolezza è sempre davanti a me, devo provare di più, così dice Davide. Il mio peccato è sempre davanti a me. Non diceva, oh Signore, perdonami, avrei dovuto andare in battaglia, avrei dovuto girare quando ero alla finestra e ho visto, no. Non ho parlato di quello che doveva fare, ha parlato del suo peccato solo. Non ho parlato del suo comportamento. Non ho detto, oh Signore, perdonami, avrei dovuto girare appena ho visto, avrei dovuto. No. Signore, il mio peccato di cuore, non solo le azioni, ma il mio cuore. Io sono concepito nell'iniquità, se ricordate. Lui vede il suo cuore, vede l'azione così e vede il cuore così. Quindi dove focalizza? Non su, oh Signore, ancora mi sono scattato con rabbia contro mio figlio, mio coniuge, quello che sia. No, oh Signore, guarda il mio cuore, guarda quello che c'è dentro il mio cuore. A volte non vogliamo vedere il cuore, è troppo brutto. E vogliamo vederci non così brutto, ma in modo così brutto. E tendiamo a giustificarci e ragionare, sì Signore, ho peccato, lo so, perché lui mi aveva stuzzicato. Allora, dico di confessare, ma cosa sto facendo veramente in quel caso? Sì Signore, dice Davide, il re Davide, sì è vero, peccato, perché... le mie mogli non mi stavano comprendendo. Quindi perdonami per il mio grave peccato, ma sai che era un tempo difficile. Allora si sta giustificando. Quando vedi il tuo peccato, tu vedi solo il tuo peccato. Non vedi forze esterne, circostanze che ti hanno stimolato il peccato. Perché il peccato non è venuto a quelle cose, è venuto da dentro il cuore. E vedi solo quello. Magari, pensiamo a Davide, magari la moglie, ne aveva troppi, ma la moglie era tutto messo male, sempre lamentandosi, gridando a lui, tutto, e quindi lui, allora se pecca, come ha peccato, Signore perdonami, però mia moglie mi ha reso la vita difficile. Allora a quel punto, i miei figli mi hanno frustrato. Allora, è veramente ravveduto? Anche se esternamente confessa il peccato? Non è ravveduto? Perché si giustifica. Si giustifica. Ma perché è così difficile vedere i nostri peccati? Guardare il peccato non è guardare quello che dovremmo fare. Oh, devo essere più fedele a mia moglie. devo essere più amorevole, devo essere meno orgoglioso, devo essere più calmo. No, quello sto guardando dove? Sempre a me stesso. No, dobbiamo guardare a Dio. Ma non guardiamo a Dio è uno dei motivi più grandi? Non comprendiamo il cuore di Dio. Vi faccio un esempio. Immagino una bambina nasce in una famiglia non credente con un padre malvagio. Questo padre non c'è bontà in lui. Con la moglie la tratta male, botte tutti i giorni, tutto, la bimba cresce, botte a lei, scrida, non amama. E ho conosciuto tante famiglie così. Ho conosciuto tante famiglie così. Non c'è bontà. Una bambina cresce così, è un bambino, non capisce cosa vuol dire una giornata di pace. Ho conosciuto famiglie dove non c'era un giorno, in un anno, non c'era un giorno con tranquillità in casa, neanche uno. Letteralmente ne conoscono tante famiglie così. È molto più diffusi di quello che immagini. E questa bambina cresce così e a 16 anni, per scappare di casa, trova un uomo trova lei, 36 anni, e lo sposa. 20 anni più di lei. Più malvagio del suo padre. E quello che ho visto negli anni, molto spesso, una figlia trova qualcuno come suo padre, anche se il padre era malvagio. E perché farebbe quello? E succede molto spesso. Perché farebbe quello? Perché una figlia con un padre malvagio cercherebbe un uomo così da sposare? E succede molto spesso. Perché? C'è un motivo, se ci pensi, qual è? Perché ha sempre voluto essere amata dal padre e non è mai stata amata, quindi trova uno come il padre sperando che lui lo amerà per sostituire il padre. E fra pastori e chi cura persone è mega normale trovare ragazze cresciute in ambiente orribile e trovano un uomo così e lo sposano. Quindi questa ragazza, 16 anni, scappa via, sposa questo uomo, 36 anni, malvagissimo, più cattivo del padre, viene maltrattata tutti i giorni. E quando lei ha 22 anni, sposata 6 anni, lui muore. Lui muore, a 42 anni muore. Lei diventa vedova e poco dopo viene evangelizzata, Dio apre i suoi occhi e diventa credente e comincia a crescere. E dopo 3 anni si sposa con un giovane uomo, un uomo d'oro, un uomo credente, prezioso, timorato di Dio, pieno di amore, mega maturo, veramente maturo, non di conoscenze intellettuali, ma di un carattere che rispecchia Cristo. E sposa questo uomo e questo uomo l'ama profondamente. E lui è cresciuto nella casa con tanto amore e lui è pieno di amore, pieno di bontà. E quanto il padre e il primo marito erano malvagi, questo è altrettanto buono. Pieno di Cristo, pieno di bontà, pieno di gentilezza, pieno di pazienza. È un marito, un vero dono di Dio. Però lei non crede che lui sia pieno di amore. Non ci crede. Lui cerca di mostrare amore costantemente e lei non ci crede, ha timore. E quando lei sbaglia, e come tutti sbaglia, nonostante l'esempio di lui, che sempre confessa i suoi peccati, lei ha timore di confessare i suoi peccati a lui. E cerca di giustificarsi. Amore, hai fatto quello che avevo chiesto oggi? Ma sai, è successo così, così, così. Tutti i ragionamenti per non dire no, mi sono distratta o quello che è. Lei non vuole confessare il suo peccato. Perché dentro di lei, non a causa di lui, ma a causa di lei, perché qualunque volta che sbagliava con il padre o con il primo marito, sgridate, sperli, tutto. Quindi dentro di lei non riesce a concepire che lui ha un buon cuore, che sarebbe pronto a perdonare. Perché lei ha un concetto storto. E quindi lei non confessa i suoi peccati a lui. E cosa vuol dire? Rovina il matrimonio. Rovina il matrimonio. E perché lei non riesce a concepire quell'amore. Cosa dovrebbero fare le sorelle di chiesa con lei? Tu devi confessare i tuoi peccati, perché loro magari sono stretti, capiscono. No, tu devi confessare i tuoi peccati. È giusto davanti a Dio, tu devi confessare i tuoi peccati. E loro le fanno bastonate di prediche. Funzionerà? No, perché no? Hai ragione, no, perché no? Perché non confesso i peccati? Certo, come tutti c'è orgoglio, ma non è solo orgoglio. Perché qual è l'ostacolo più grande per lei di confessare i suoi peccati? È convinta che confessando i peccati che vieni mangiata, vieni distrutta, vieni disprezzata, vieni odiata. Quindi non confessa i peccati. Quindi anziché fare prediche a lei, le sorelle di chiesa, tu devi confessare i tuoi. Senti, tuo marito non è imperfetto, ma nessuno ha un marito come il tuo. Allora, se tu dici, ma mio marito non è così, va bene. Però Dio è così e Dio ti comanda e magari puoi aiutare a crescere tuo marito. Però loro devono aiutare lei a capire il valore dell'amore che lei non ha mai conosciuto. Allora, certamente nessun marito è perfetto e probabilmente nessuno di noi come uomini siamo come quel marito nell'esempio, ma c'è Dio che è così. E quindi quando è difficile per noi di confessare i nostri peccati, dobbiamo bastonare, ma tu devi confessare, tu devi confessare, tu devi confessare. Quello aiuterà la persona? O piuttosto dobbiamo aiutare a vedere il cuore di Dio? Allora, è vero che devi confessare, ma se ha un concetto di Dio tutto storto, riuscirà veramente a confessare? È come andazzo di vita? No. Allora, se avessimo 2-3 anni, 18 ore al giorno, potremmo iniziare a vedere tutto quello che la Bibbia dice del cuore di Dio. Ma non abbiamo quello. Quindi stasera vi do un piccolo saggio di qualcosa. Salmo 34:8, leggo io. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. Gustate! Se non gustate, non vedrete. Se non gustate, non saprete. Lui è buono, ma bisogna gustare. Bisogna andare a Lui. Richiede, devi rischiare, ma vedrete quanto Lui è buono. Salmo 119, 103 dice: come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Allora, in che senso? Un bel versetto che conosciamo, ma in che senso sono dolci? In che senso sono dolci? È solo una bella poesia nei salmi o sono dolci? No, sono dolci. Per esempio, alcune parole di Dio, dolcissimi, Salmo 103:12, quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Quelle sono parole dolci. Salmo 32:1-2, beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Beato. Queste sono parole dolci. Sono dolci. In Cristo, quando ci umiliamo e andiamo a Dio, senza nascondere il peccato, senza giustificarci, ma Signore, ho peccato contro te, te solo, non ci sono scuse, veniva dal mio cuore, c'è pieno perdono. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Eternamente, la colpa, tuttavia, il peccato coperto non esiste più. Allora, negare il peccato, sì, ma è perché lui ha fatto questo a me per primo, perché lei era... Giustificare, non ammettere di cuore la piena colpa. Ammettere l'azione, ma non la colpa. Ammettere quello che ho fatto, ma non la piena responsabilità, io rimango colpevole. Io rimango sotto questo giogo di colpa ed è pesante. Ed io cerco ancora di vivere bene ed io sono schiacciato da questo peso di colpa. Se cerco di non pensarci, la colpa rimane. Se cerco di negarlo, eh sì, lo so, però era perché questo. Se cerco di ragionare, comunque la colpa rimane e ci aggrava. Non abbiamo pace. Il nostro cuore è aggravato, è travagliato. E se cerco di non pensare al mio peccato, neanche mi rendo conto perché. Ma il mio cuore non ha pace. Pensate a quella giovane moglie, nell'esempio di prima. Non vuole mai riconoscere i suoi peccati al marito, questo buon marito. Perché non capisce l'amore e il perdono? Il suo rapporto con lui sarà un rapporto senza pace. Non perché lui non è prontissimo a dare pace, ma perché la colpa rimane. Cioè lei rimane colpevole. Non puoi avere un rapporto benedetto quando rimane la colpa. Il perdono toglie via quel muro, lo distrugge e non c'è più. Togli la colpa completamente. Ma per avere quel perdono che Dio offre gratuitamente, dobbiamo vedere la piena responsabilità per i nostri peccati. Nessuno mi ha mai fatto peccare. Quando ho peccato è sempre stato pienamente colpa mia. Punto e basta. È l'unico modo di avere perdono e riconoscere la mia colpa. Il nostro bisogno non è di migliorare, non è di cercare di più, è di conoscere il cuore di Dio per voler andare a Lui. Così dice Gesù a coloro che hanno il cuore aggravato, travagliato. Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Posso assicurarvi che il peso del peccato non è leggero. Il peso della colpa non è leggero e non è dolce. E Gesù qui ci invita in quella condizione di andare a Lui. Venite a me. Non dice cercate di migliorare. No, non dice quello. Dice venite a me. Venite a me come colui che è santo, il Signore, colui che sa tutto del mio peccato. Posso nascondere dalle persone, non posso nascondere da Cristo. Quindi se vado a Lui, vado sapendo che Lui vede tutto. E vado con quel cuore che Lui sa tutto. Poi prendete su di voi il mio giogo. Andare con umiltà. Prendere il giogo dice comandi tu. Quindi vado con umiltà. Vado senza giustificarmi, senza negare il peccato, senza fare ragionamenti. E come troveremo Gesù? Se vado a Gesù con la mia coppa, come troveremo Gesù? Troveremo Gesù mansueto e umile di cuore. Lui, il creatore di tutto, il sovrano Dio, umile di cuore, sì. Così tenero con chi va a Lui, con questo cuore rotto, come Davide in Salmo 51. Egli accoglierà con gentilezza, con amore. Gesù non respinge mai qualcuno che va a Lui. Isaia 1,18, vi leggo vari brani io. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Dio sta dicendo, siete pieni di peccati, venite, ed io vi perdonerò. In Isaia 55, 7, lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Romani 5, 20, la legge, i comandamenti ci fanno vedere quanto siamo colpevoli. Ma non finisce là. Ora, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. La grazia è sovrabbondata. Ebrei 4, 14 e 16, come il cuore di Gesù per persone come noi che cadiamo, come il cuore di Gesù? Ebrei 4, 14 e 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Abbiamo un buon sommo sacerdote che ha grande cuore per noi. E Gesù dice, ma se io vado a Gesù però coperto di peccati, Giovanni 6, 37, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, accoglierò. Ebrei 7, 24, 25, costui, Gesù Cristo, ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù intercede per persone come noi. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Vorrei leggere un brano più lungo. Trovate con me Osea. Osea. Osea, capitolo 11. Allora, ricordate che Osea fu mandato ad un popolo, il popolo di Dio, ribelle, che da anni, anni, anni stavano ribellando gravemente contro Dio. E Dio era ancora pieno di amore per loro. Aveva disciplinato loro severamente, però per farli tornare, questo è il cuore di Dio. Leggo. Del cuore è quello che io prego, che vedremo il cuore di Dio, che ognuno di noi vedrà più il cuore di Dio. Osea 11 da 1. Quando Israele era fanciullo, io l'amai e dall'Egitto chiamai mio figlio, ma più i profeti li hanno chiamati, più si sono allontanati da loro, hanno sacrificato ai Baal e hanno bruciato incenso alle immagini scolpite. Io stesso insegnai ad Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia ma essi non compresero che io li guarivo. Io li attiravo con cordi di umana gentilezza, con legami di amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e mi piegavo per dare loro da mangiare. Israele non ritornerà nel paese di Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada si abbatterà sulle sue città, consumerà le sue sbarre e le divorerà per i loro malvagi disegni. Il mio popolo tende all'allontanarsi da me, malgrado invocano l'Altissimo. Nessuno di essi lo esalta. Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come potrei renderti come Adma o ridurti come Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, le mie compassioni si infiammano tutte. Non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, il Santo in mezzo a te, e non verrò con ira. Essi seguiranno l'Eterno, che ruggerà come un leone. Quando ruggerà, i suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest. Accorreranno tremanti come uccelli dall'Egitto e come colombe dal paese della Siria. Io li farò abitare nelle loro case, dice l'Eterno. Il cuore di Dio. Scrivete giù questi brani e tornate a casa e dedicate tempo per considerare il cuore di Dio. Salmo 32. Ho iniziato a leggere, ho letto due versetti, ma torniamo lì. Salmo 32. E prima parla della benedizione quando confessiamo i nostri peccati e poi parla di quello che succede quando non confessiamo i nostri peccati. E non importa la ragione, possiamo vederli ma non voler, possiamo ragionare che neanche li vediamo più, ma quando non confessiamo i nostri peccati cosa succede? Salmo 32, dal versetto 1. 1 e 2, la benedizione di chi confessa. Dal versetto 3 a 4, chi non confessa. Inizio. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre giacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio. Tu mi preserverai dall'avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. E mi fermo là. Mi fermo là. Come stiamo quando non confessiamo i nostri peccati? Come stiamo? Male. Cerchiamo di camminare bene, cerchiamo di vivere per il Signore, cerchiamo di fare il giusto e stiamo male. Perché restiamo lontani da Dio, perché non l'unico modo di avvicinarci a Dio, quando ho peccato, l'unico modo di avvicinarmi a Dio qual è? Confessare il mio peccato, veramente. E se non lo faccio, sto restando lontano da Dio. E la sua mano pesa su di me. E io sto male. Ma stasera, Dio volendo, abbiamo visto qualcosa del cuore di Dio. Come Dio, quando mi umilio e smetto di giustificarmi, ragionare, nascondere e vado a Dio come Davide, il mio peccato è sempre davanti a me, perché è sempre davanti a me, vedo il mio peccato, non vedo il peccato di altri. Oh sì, è vero Signore, è vero, ma lui ha peccato anche contro di me. No, quando il mio peccato è sempre davanti a me, non c'è spazio nel mio cuore per vedere i peccati degli altri. Sono aggravato del mio peccato. E quando vado a Dio con quel cuore, cosa fa Dio? Perdona largamente. L'Eterno perdona largamente. Ma sono caduto tante volte. Tu vai così. L'Eterno perdona largamente. Quello è il suo cuore. Per poter perdonare largamente ha mandato il suo unigenito figlio sulla croce. In base a quello perdona largamente. Abbiamo un avvocato presso il Padre, alla destra. Un avvocato. In modo che quando confessiamo i nostri peccati, si presenta come propiziazione per i nostri peccati. E Dio è fedele e giusto da perdonarci perché il prezzo è stato pagato. Io prego che possiamo vedere il cuore di Dio. Allora, può un peccatore che non ha Cristo, può un peccatore sorridere? Certo, certo. Una situazione bella, una situazione buffa, una bella cosa, può sorridere. Ma avrà vera pace? Le circostanze belle creano un sorriso. E tanti non credenti sorridono in modo genuino. Ma avrà vera pace nel cuore? No. E quando le circostanze cambiano, quel sorriso, quello sparisce. E a volte è di capire, infatti spesso se sono fuori al pubblico, mi viene in mente, cosa c'è sulla mia faccia? Ma anche solo qui in casa davanti agli altri, cosa c'è sulla mia faccia? Dolcezza? Gioia? Se sono in una fila e la fila va molto lento perché l'impiegata non sa fare il suo lavoro e quindi proprio prende il doppio di tempo giusto, io sono numero 7, avrei dovuto già finire e ancora ho 3 persone davanti a me o quello. E allora che faccio? Oh, pace? E se qualcuno in fila guarda me, oh, hai visto con me? Che faccio? Oh, sì, infatti, devo andare. Che faccio? Oh, la faccia di uno che ha gioia perché so che sono perdonato? O sto cercando la pace nelle circostanze, visto che le circostanze non sono gradevoli, ho un muso. E se sono solo seduto, per conto mio, capita, sono seduto, che faccio? Oh, ho gioia? Si vede la dolcezza di chi sa di essere perdonato? Come vivrai da oggi in poi? Continuerai a cercare di migliorarti? Cercherai di peccare meno? Cercherai di essere più bravo, più buono? In questo caso, in realtà, rimani lontano da Cristo. E la vita cristiana è mega pesante. Oppure guarderai a Cristo. Signore, voglio vedere il tuo cuore. Non voglio concentrare su come devo migliorare, io voglio vedere il tuo cuore. Voglio conoscerti di più. Qual è la vita eterna? E questa è la vita eterna, che conoscono te. È Gesù Cristo che ha mandato. Guarderai di più al cuore di Dio? Riconoscerai un cuore tenero, pieno di amore, pronto a raccogliere chiunque si umilia e va a Lui? Riconoscerai un cuore di Gesù Cristo che è mansueto, è umile, è glorioso, è potente, è santo, ma è anche mansueto ed umile? Se vediamo più il cuore di Dio in Cristo, se vediamo l'amore di Cristo, se vediamo il suo cuore, diventa molto più facile andare a Lui per confessare i peccati. E quando andiamo, saremo accolti. Quando andiamo, saremo accolti. Questo è il cuore di Gesù. Saremo accolti, saremo perdonati, la colpa tolta, completamente via, non ci sarà più. E Dio opererà per trasformarci. Quello che abbiamo cercato di cambiare in noi da anni e non siamo riusciti. Se ci umiliamo e andiamo a Cristo, vedendolo così, Dio cambierà. Dio cambierà. Se quella giovane moglie, nell'esempio, smette di provare nelle sue forze a migliorare, lei vuole un buon matrimonio. Certo vuole un buon matrimonio, ma il matrimonio non sarà mai buono finché non si umilia e confida sempre di più, vedendo, però inizia a confidare nel cuore del marito. E il matrimonio sarà trasformato, trasformato, cambierà tutto. Oh, che possiamo, come le amiche di chiesa, le sorelle devono aiutare lei a capire il cuore del marito, o che noi possiamo aiutarci gli uni gli altri a vedere il cuore di Dio. O che possiamo vedere il cuore di Dio. È incredibile. E grazie a Dio, è vero. Preghiamo. Oh Padre, e anche quella parola, Padre, che possiamo dire Padre a Te, che possiamo dire Padre noi, a Te che sei santo, possiamo dire Padre, è già un grande esempio della Tua misericordia verso di noi. Il fatto che non ci hai già distrutto già ci dimostra molto del Tuo cuore. O che possiamo capire più il Tuo cuore. Assolutamente dobbiamo confessare i nostri peccati, ma non voglio focalizzare su il dovere. Stasera prego che possiamo tornare a casa guardando il Tuo cuore e riconoscendo quanto abbiamo mancato di godere comunione con Te, che non ci sarà finché non confessiamo i peccati di cuore, ma quando confessiamo saremo veramente perdonati e la comunione con Te sarà ristabilita. Ed è meravigliosa, più di qualsiasi cosa nella vita. Aiutaci a vedere più del Tuo cuore, aiutaci ad aiutare gli uni gli altri a vedere più il Tuo cuore. Aiutaci a vedere l'inganno del peccato che ci promette tutto e ci fa solo del male. E io Ti ringrazio che non importa se sono già 5, 10, 20, 30, 40, 50 anni, non importa, Tu sei Dio. Tu puoi cambiarci e trasformarci. Magari abbiamo tentato da anni nelle nostre forze e non siamo riusciti. Certo non siamo riusciti. Ma io prego che oggi smetteremo di cercare noi a cambiarci, ma piuttosto veremo a Te con un cuore travagliato, aggravato, per trovare il riposo dell'anima in Gesù Cristo, il buon pastore. Mostrici il Tuo cuore in Cristo, Ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.